Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mirkan, bentrovati in questo giovedì di mille voci che anche senza Lara Montagna è comunque dedicato agli animali, in particolare alla bellezza nel regno animale, ai diversi modi in cui si manifesta per esigenze di sopravvivenza, per connessione con l'ambiente attraverso l'evoluzione. Forme, colori, comportamenti, il regno animale è davvero colmo di bellezza e noi oggi ci entriamo con un'etologa e divulgatrice scientifica che ama esplorare il mondo naturale, studiarlo e raccontarlo. Prima però vi voglio parlare di un fenomeno curioso che sta toccando molti paesi latini e che ha a che fare con, diciamo, il richiamo dell'animale che c'è in noi. Vi racconto tutto dopo i Talk Talk con Such a Shame. Apriamo dunque questa puntata di Mille Voci dedicata agli animali con un fenomeno che sta destando grande attenzione nelle trasmissioni TV, ma anche sui social e sui giornali, soprattutto spagnoli e di alcuni paesi dell'America Latina. Un fenomeno che riguarda una sottocultura molto di nicchia, nata su internet negli anni 90, ma diventata ora improvvisamente virale sui social. Si tratta dei Therians. Allora, sono persone che sostengono di identificarsi con animali come cani, volpi, lupi o altri mammiferi e che si travestono e si comportano proprio come loro, a volte trovandosi in spazi pubblici come i parchi delle città. E c'è davvero gran discussione sui Therians, polemiche secondo le quali sarebbero l'estrema conseguenza delle politiche progressiste che negli anni hanno riconosciuto le istanze delle persone che chiedono libertà di manifestare la propria identità. E quella dei Therians sarebbe una diretta conseguenza che viene descritta come una degenerazione dei costumi. Ma a parte le polemiche e le strumentalizzazioni, diciamo, dei fenomeni sociali, diciamo appunto che i Therians sono una sottocultura nata sui forum digitali negli anni 90 che coinvolge solitamente adolescenti o giovani adulti che sostengono di avere un legame spirituale o psicologico con un animale. Chi si considera Therian non vive questa identificazione come se fosse un gioco di ruolo o una scelta estetica, ma ne parla proprio come di una componente del proprio vissuto. Nella pratica, i Therians, tra l'altro il nome viene dal greco antico therion, che significa appunto bestia, animale selvaggio, i Therian indossano accessori come code, maschere di pelo e guanti che imitano le sembianze appunto di alcuni mammiferi e ne imitano anche i movimenti e gli atteggiamenti, camminando proprio a quattro zampe e riproducendo anche i versi di questi animali e poi si radunano in gruppi di solito nei parchi cittadini. Allora, gli psicologi dicono che si tratta di un'identificazione simbolica con un animale che può diventare patologica solo quando si trasforma in una convinzione radicata e la persona assume pienamente il ruolo di un animale, con il rischio anche di farsi del male o di farne agli altri. Ma non sembra questo il caso dei Therian. Gli specialisti distinguono tra teriantropia clinica, che è una rara condizione psichiatrica associata a disturbi psicotici, e identità therian non clinica, intesa appunto come forma di autoconcetto spirituale o psicologico. La diffusione dei raduni in Argentina, Messico e altri paesi latinoamericani sta generando reazioni contrastanti. Nei parchi sempre più adolescenti e giovani adulti si incontrano, filmano video e rivendicano proprio uno spazio di espressione. Per loro, spiegano, non si tratta di fingere di essere animali, ma di vedere riconosciuta una parte della propria identità. Beh, che dire, che bello, no? Il mondo animale, umani compresi, E tra poco scopriamo proprio come si manifesta la bellezza nel regno animale. Vogliamo parlare dunque di bellezza nel regno animale che si manifesta in modi straordinariamente diversi, andando ben oltre l'apparenza per diventare espressione di sopravvivenza, evoluzione e connessione con l'ambiente. Le forme, i colori e i comportamenti degli animali non sono solo manifestazioni estetiche, ma proprio strategie raffinate modellate dalla selezione naturale. E ci facciamo guidare in questo meraviglioso mondo da Veronica Maglieri, etologa e divulgatrice scientifica. Lei studia il comportamento animale e in particolare i loro modi di comunicare. Buongiorno Veronica.
Buongiorno a voi, buongiorno Claudia.
Allora, bentrovata Veronica. Allora, sopravvivenza, evoluzione, connessione con l'ambiente e bellezza come riflesso di una profonda funzionalità. Alcune specie incarnano proprio perfettamente questo concetto, no? È uno degli esempi più noti. Un esempio che ci viene proprio in mente a tutti di bellezza funzionale è il pavone. Partiamo da lui.
Assolutamente, assolutamente. Il mondo animale è pieno di questi esempi, di questi animali che hanno dei comportamenti o degli ornamenti bellissimi che proprio facciamo fatica a non credere che abbiano un senso estetico. Però sì, assolutamente il pavone è il primo di cui dobbiamo parlare, perché in realtà sembra un po' banale, no? Tutti conosciamo la coda del pavone, siamo abituati a vedere questo animale sin da piccolo, da piccoli nei giardini, comunque anche nei parchi, ma in realtà ha dato del filo da torcere niente meno che a Darwin. Ah. Darwin ovviamente sì, è il padre della teoria della selezione naturale, ma era veramente infastidito e continuava a ripensare e pensare al pavone come al pavone altre specie che hanno degli ornamenti belli ma apparentemente che non servono a nulla. Addirittura Darwin scrisse in una delle sue lettere ai familiari e al suo mentore che la vista della piuma di un pavone lo faceva stare male. Ora esatto, Darwin ha scritto un sacco di questi aneddoti che a noi scienziati di oggi fanno sorridere, perché ci pensiamo, ok, allora se Darwin ogni tanto stava male, possiamo stare male anche noi. Ma la coda del pavone ossessionava Darwin non tanto perché fosse brutta, il contrario, ma era proprio un incubo teorico, perché la coda del pavone è molto grande, vistosa, appariscente, e se pensiamo all'habitat naturale del pavone, sono le foreste asiatiche, potrebbe essere un handicap, perché ci sono predatori, quindi il maschio si rende più visibile ai predatori, meno agile, non può nascondersi, non può correre bene, eppure si osserva questa bellissima coda, quindi vuol dire che in qualche modo, se esiste, vuol dire che a qualcosa deve servire. E pensa che per spiegare questo paradosso, Darwin si inventò, teorizzò di sana pianta un'altra teoria che è, diciamo, non antagonista, ma lavora insieme a quella della selezione naturale, e cioè la selezione sessuale. Infatti, diciamo che questa teoria dice che quando le femmine preferiscono un partner con un determinato ornamento, nel caso del pavone, la coda molto spettacolare, allora quella bellezza, anche se molto costosa dal punto di vista evolutivo, diventa un vantaggio. Infatti c'è da dire che molti degli animali di cui parleremo anche stamani hanno un dimorfismo sessuale, cioè i maschi e le femmine sono diversi, e molto spesso nel regno animale sono i maschi quelli più, tra virgolette, belli. Perché? Non perché le femmine non lo siano o non ne abbiano bisogno, ma perché sono le femmine a scegliere il partner. E quando la femmina ha la possibilità di scegliere, sceglie quello che a lei piace di più, quello che preferisce. Ed ecco che in questo modo la scelta delle femmine seleziona degli ornamenti o dei comportamenti, diciamo tra virgolette, belli nel maschio. E quindi è tutto un cane che si morde la coda alla fine.
E in effetti era una domanda che poi le volevo fare, Veronica, no? Come mai sono proprio sempre i maschi, no? In natura ad essere così belli e invece le femmine non hanno questa necessità, non nella selezione. Ma allora dicevamo, a proposito ancora del pavone, le sue penne quindi non sono solo un ornamento, ma proprio un'indicazione di salute e vigore, dimostra di possedere una genetica superiore, e questo, se ho capito bene, è un esempio classico di selezione sessuale in cui l'estetica diventa proprio un mezzo,
esatto,
per trasmettere informazioni vitali sulla qualità di un individuo.
Esatto, e questo è uno degli esempi più classici, ma un altro esempio che tutti noi probabilmente conosciamo è quello dei falchi, dei cervidi, in cui le femmine preferiscono i maschi con dei falchi molto voluminosi e molto pesanti, non solo perché sono più sexy e attraenti, o meglio sì, ma alla base c'è un altro motivo, e cioè un maschio che è in grado di sopportare quel peso sulla sua testa vuol dire che è molto forte, che è in buona salute, e quindi scegliere quel maschio per accoppiarsi significherà avere poi una prole molto forte e, diciamo, sana. Quindi in realtà connesso con l'estetica spesso c'è anche qualche motivo che è di sopravvivenza o comunque di riuscire a rispondere meglio alle sfide che l'ambiente mette davanti agli animali. Quindi assolutamente non è solo bellezza, o meglio, magari la bellezza è anche questo.
Assolutamente. Poi, Veronica, quando pensiamo alla bellezza nel regno animale, uno su tutti è, pensiamo alla farfalla, no? Che è comunque un insetto, e poi degli insetti magari più avanti parliamo, però la farfalla monarca, ad esempio, no? È un esempio straordinario. Qui vediamo anche come la simmetria gioca un ruolo fondamentale, in questo caso simmetria bilaterale.
Assolutamente. Allora, nel mondo delle farfalle ci possiamo sbizzarrire. Personalmente non credo che, a mio gusto, assolutamente, però esista una farfalla che possiamo dire obiettivamente sia brutta. Sono tutte fantastiche, sono proprio un'espressione fantastica dei colori e delle simmetrie che abbiamo nella selezione naturale. Ora, la farfalla monarca è molto comune anche nelle nostre zone, quindi penso che chiunque, no, di noi l'abbia vista, e anzi è una delle farfalle, delle prime farfalle che iniziamo a conoscere quando siamo piccoli, che è la classica farfalla quando la disegniamo, ed è veramente incredibile perché ha queste simmetrie, i bordi delle ali neri picchiettati di bianco, e poi ha questo arancione, che diciamo che va dall'arancione al giallo, molto spinto con queste linee nere. È un animale incredibile, però c'è da dire anche una cosa, che qui facciamo una differenza tra quello che ai nostri occhi, quindi dell'animale essere umano, è bello, è, diciamo, armonico, e quello che poi invece serve anche a un animale. Nel senso che nella specie della farfalla monarca non c'è una differenza tra maschi e femmine. Quindi, quando avviene una scelta del partner, potrebbe non avvenire sulla base di quello, insomma, delle ali, dell'armonia e della simmetria che noi vediamo ai nostri occhi. Però questo non vuol dire che non siano belle. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che gli insetti hanno una struttura degli occhi che è diversa dalla nostra. Infatti hanno degli occhi composti che gli permettono di vedere molto più, molte più bande della luce, quindi vedono più rispetto a noi. Noi vediamo solo nella luce visibile, loro hanno accesso anche agli ultravioletti, in una certa maniera agli infrarossi, ma cambia proprio il loro modo di vedere, perché grazie agli occhi composti sono in grado di vedere anche la luce polarizzata. Quindi quello che noi vediamo in realtà è molto diverso da quello che loro vedono, e questo è un esempio anche per le api, farfalle, comunque altre specie di insetti che vedono i fiori molto diversamente da come li vediamo noi, e quindi appaiono proprio con dei colori diversi che segnalano quale ha il polline, quale no, dov'è il nettare più buono e così via. Ora, senz'altro, questi animali sono bellissimi e è molto difficile anche, molto difficile la loro vita e la loro scelta del partner, perché la farfalla è l'ultimo stadio, diciamo, vitale dell'animale, perché passa la maggior parte della sua vita in forma larvale come bruco. Quindi quando si trasforma in farfalla, il suo unico obiettivo è la riproduzione. Non il caso della farfalla monarca, ma ci sono per esempio altre farfalle che addirittura non hanno l'apparato boccale e quindi non sono neanche in grado di nutrirsi, perché appunto la loro missione, la loro ultima missione è quella della riproduzione. Quindi molto belle ai nostri occhi, assolutamente, ma una vita veramente dura. Diciamo, non troppo all'insegna della bellezza la loro vita.
No, in effetti questi colori vivaci comunque avvertono, no, anche i predatori della tossicità in qualche modo, no? In questo caso la bellezza è un sistema di difesa. Poi ci sono altri esempi di bellezza, no, che noi reputiamo bellezza, come dicevamo prima, no, che però sono proprio dei sistemi di difesa e riguarda i colori,
sì,
di solito.
Assolutamente. Infatti questo è un, diciamo, un meccanismo particolare di mimetismo. E diciamo, in molte specie lo troviamo, dagli anfibi agli insetti, anche nei rettili, e segnala, agisce proprio, in questo caso i colori sgargianti, le strutture appariscenti agiscono come segnale di tossicità o comunque di stare alla larga, perché spesso gli animali che, tra virgolette, non hanno paura di farsi vedere, perché questi animali con colori appariscenti o strutture molto appariscenti comunque sono molto facilmente identificabili dai predatori, beh, significa che non hanno troppo da perdere, quindi sono un pochino più sfrontate. Un esempio che io personalmente amo tantissimo è quello delle rane frecce, che sono delle rane che vivono in Sud America o comunque Centro America, quindi immaginatevi un ambiente puramente di foresta, dominato da colori quali il verde o il marrone, comunque non colori sgargianti. Ecco, queste rane hanno un range di colorazioni incredibile a seconda della specie, ma va dal rosso acceso al blu, e si chiamano rana freccia proprio perché gli indigeni d'America usavano queste rane per rendere avvelenate le loro frecce, perché queste rane hanno la pelle che è velenosa, quindi anche solo toccarle, o per citare una fiaba, dare un bacio a una rana, in questo caso non sarebbe molto, molto produttivo, perché loro hanno proprio la pelle che è velenosa e gli indigeni strusciavano le loro frecce, le punte delle loro frecce su questi animali.
Certo, Veronica, tornando alla questione della simmetria, dicevamo farfalle hanno questa simmetria bilaterale, poi ci sono altre simmetrie, se non so, andiamo nel mondo marino, troviamo un esempio straordinario di simmetria spirale, il Nautilus, questo cefalopode, no? Il cui guscio segue la famosa sequenza di Fibonacci, oppure c'è la simmetria stella, nella stella marina, la simmetria radiale. La questione della simmetria è importante.
Sì, assolutamente. La simmetria è importante per tutto il regno animale. Abbiamo citato le farfalle con la simmetria bilaterale, però in realtà anche noi siamo una specie a simmetria bilaterale, così come tutti i mammiferi. Poi esistono dei casi che magari a noi, per noi sono molto molto belli, come quelli della stella marina, che ha una simmetria radiale, quindi appunto ci appare, l'abbiamo chiamata proprio stella marina, a causa di questa sua simmetria. E ci sono addirittura delle stelle marine che arrivano ad avere più di 50 braccia, quindi noi siamo abituati alla classica, no, stella marina di colore arancione con 5 braccia, ma in realtà l'evoluzione ci ha regalato molte più forme e colori di quelli che siamo abituati a vedere. Il caso del Nautilo poi è incredibile, perché questa spirale è pressoché perfetta rispetto alla serie di Fibonacci, e il Nautilo poi in sé, al di là di questa enorme bellezza nella conchiglia, è proprio un animale emblematico nella biologia, nell'evoluzione, nella paleontologia, perché è un cosiddetto fossile vivente. Addirittura pensate che noi avevamo tracce di questo animale solo nei fossili, perché addirittura questi fossili risalivano al Paleozoico, quindi molti milioni di anni prima dei dinosauri. Ma nel 1829 è stato visto per la prima volta in vita, e quindi da lì abbiamo capito che non si era estinto, ma che è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Ed è un mollusco cefalopodo, quindi lui appartiene allo stesso gruppo di seppie, calamari e polpi. E questi molluschi sono particolari perché si pensava fossero gli unici senza una conchiglia. E invece abbiamo dovuto ripensare a tutto, perché il Nautilus è l'unico mollusco cefalopodo vivente che ha ancora una struttura a conchiglia esterna. Ed è incredibile, ma tra l'altro esistono un sacco di video sul web che lo riprendono, lo ritraggono mentre si sposta sott'acqua. Ed è incredibile perché c'è proprio questa conchiglia che, diciamo, si muove in acqua in modo non troppo sinuoso, ma è davvero incredibile.
E tra
Così come
l'altro,
sono in.
questa spirale non è solo visivamente, no, armoniosa, ma garantisce proprio una distribuzione equilibrata della pressione, permettendo all'animale di regolare la sua galleggiabilità. Cioè, la bellezza del
Esatto.
Nautilus non è fine a se stessa, ma in questo caso è anche un capolavoro di ingegneria naturale.
Sì, assolutamente, perché all'interno la conchiglia del Nautilo è divisa in diverse camere che sono comunicanti tra loro. Quindi l'animale, a seconda dello spostamento che deve fare o della regolazione che deve fare di profondità e di pressione, modifica l'aria e comunque le componenti che sono all'interno di queste camere. E quindi è veramente un esempio incredibile di ingegneria idraulica, ecco, direi, perché è veramente assolutamente fantastico.
Un altro esempio straordinario quando si parla di bellezza e di senso estetico nel mondo animale, in questo caso di bellezza funzionale, beh, ci è dato dai famosissimi uccelli del paradiso, non li abbiamo ancora nominati, no? Le loro piume
Sì,
elaborate, sono accompagnate da
assolutamente.
queste coreografie, no? Di corteggiamento.
Esatto, infatti gli uccelli del paradiso, se possiamo così dire, sono una bellezza dentro un'altra bellezza, perché già se esistono molte specie, ma già se uno cerca su Google uccelli del paradiso, che sia la Paradisea superba, la Paradisea magnifica, sono tutte già bellissime. Così di per sé in foto. E diciamo che in questa specie la selezione sessuale ha prodotto, oltre a dei maschi incredibilmente belli da vedere, anche delle vere e proprie coreografie. Perché i maschi, infatti, non solo hanno questi piumaggi straordinari, ma preparano, quindi qui entra in gioco anche un comportamento, non è più solo un ornamento, ma un qualcosa che l'animale mette in scena. Preparano diciamo, con grande cura dei palchi, dei veri e propri palchi, dove noi umani siamo soliti esibirsi.
Sì.
Loro ripuliscono il terreno in queste piccole radure, magari che trovano nella foresta, ripuliscono tutto il terreno eliminando le foglie, i detriti, i rametti, e quindi si assicurano che l'aria sia perfettamente piana, così come faremo noi se ci dovessimo esibire in un balletto o comunque in una esibizione canora. Cosa succede? Che durante questa preparazione, tra l'altro, i maschi rivali vanno in giro e quando trovano un altro maschio che sta facendo il suo palcoscenico, gli fanno, tra virgolette, dispetti, iniziano a gettare foglie, rametti sui palcoscenici degli altri, come provocazione. Sono abbastanza buffi, perché poi in questo palcoscenico si mette in mostra un vero e proprio spettacolo di danza, e i maschi iniziano a danzare. La danza può durare anche a lungo, addirittura per ore, e oltre a queste danze, in molte specie i maschi che hanno proprio questo piumaggio particolare arrivano a trasformare completamente la propria forma e creano delle illusioni visive sorprendenti perché spesso le penne di questi maschi sono anche iridescenti, quindi a seconda dell'inclinazione con cui la luce le colpisce cambiano colore e ci sono dei blu molto sgargianti, dei viola, sono incredibili perché il maschio cambia completamente forma e colore e la femmina sta lì e osserva tutte le performance. Diciamo che è un giudice molto 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 severo e infatti le femmine scelgono i maschi che sono più precisi, più coordinati e che sono più spettacolari. E questa è una selezione sessuale molto 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 esigente perché tutto il successo riproduttivo dipende esattamente da quel momento lì. Diciamo non solo dalla preparazione del palco, ma dall'esibizione stessa. Infatti, dopo l'accoppiamento, il maschio scompare, non contribuisce né alla costruzione del nido, né alla cova, né alla cura dei piccoli. Quindi, tutto la sua funzione è l'accoppiamento. E quindi, quel momento, essendo così importante, è giusto che sia curato al massimo.
Celebrato. Ma in
Esatto, e
effetti nel...
La
Prego,
femmina deve
prego.
scegliere bene, la femmina deve scegliere bene perché proprio perché sa che il maschio non l'aiuterà, deve scegliere quello che sia migliore dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle prestazioni, perché quella è l'unica cosa che avrà dal maschio.
Ma nel caso appunto sempre degli uccelli del paradiso si parla di iperselezione sessuale, no? Come diceva lei, le
Esatto.
femmine scelgono i maschi più spettacolari per accoppiarsi, ma questo vuol dire che nell'arco del tempo, fra qualche centinaio di anni o millenni, la selezione giocherà ancora un ruolo in questo senso. Non so, avremo uccelli del paradiso sempre più scenografici, sempre più bravi nella loro esibizione, cioè la selezione in questo senso può continuare?
Ah, assolutamente, perché sia la selezione sessuale che la selezione naturale sono dei processi che non smettono mai di funzionare. Quindi anche ora, mentre noi stiamo parlando, sono attive in qualsiasi specie sul nostro pianeta, essere umano compreso, sia la selezione naturale che la selezione sessuale. Ora, la selezione sessuale è un po' particolare perché appunto segue il gusto delle femmine, no? Quindi, così come questo gusto può cambiare nel tempo, è possibile che cambi anche in futuro. Ma sebbene non possiamo sapere cosa la selezione sessuale insieme alla selezione naturale produrranno nei milioni di anni che verranno, quello che possiamo fare però è guardare indietro e quindi vedere gli antenati degli uccelli del paradiso o comunque anche degli uccelli giardinieri che sono un altro esempio molto molto bello, possiamo vedere come sono cambiati dall'inizio della loro storia evolutiva fino a oggi. E infatti vediamo che prima le coreografie non erano probabilmente così sofisticate, il piumaggio non era così sofisticato e quindi questo ci fa capire come questo nostro mondo sia in continuo mutamento. Quindi quello che noi vediamo oggi è solo un'istantanea, una foto di un determinato momento di queste evoluzioni. Purtroppo poi, per quanto riguarda il comportamento, è difficile fare delle ipotesi sulla paleontologia perché i comportamenti non si fossilizzano. Però quello che possiamo dire, senz'altro, è sugli ornamenti. Quindi assolutamente sì. È super possibile che nel futuro avremo degli uccelli del paradiso, magari del tutto diversi da quelli di oggi, ma senz'altro spettacolari.
Nel regno animale, insomma, la bellezza, lo abbiamo detto, non è solo un dettaglio estetico, ma proprio una sofisticata strategia di sopravvivenza ed evoluzione. Abbiamo parlato, Veronica, di forme, colori, spettacoli e poi c'è, il canto, i suoni degli animali. Anche qui ci sono parecchi animali, dagli uccelli ai cetacei, che emettono dei suoni belli da sentire.
Sì, assolutamente, assolutamente, ci sono tantissimi esempi. Ora, noi tra l'altro siamo abituati a sentire quando usciamo magari la mattina presto i canti degli uccelli, dei passeriformi, sono ovunque, E questo è un esempio ottimo perché questi uccelli usano il canto, quindi le prestazioni sonore, per un sacco di funzioni che vanno dalla ricerca del partner al duetto poi con il partner, a canti territoriali, canti di allarme. Quindi il canto per queste specie, soprattutto per gli uccelli, non solo, anche se nei cetacei è molto più complesso, assolve a moltissime funzioni. Però c'è un esempio di canti che mi piace molto, perché quando noi siamo abituati a pensare, no? Quando ci chiedono di pensare al canto di un uccello, non ci viene mai in mente questo animale, cioè lo struzzo, perché pensiamo ai pettirossi, pensiamo ai pappagalli magari, ma agli usignoli, ma lo struzzo proprio no. E invece il povero struzzo è uno dei protagonisti di, diciamo, danze e canti di corteggiamento che sono spettacolari, perché il maschio, che magari può sembrare anche un po' goffo, quando vuole corteggiare una femmina inizia a fare dei richiami che sono molto molto profondi. Quindi questo ci ricorda anche come gli uccelli sono vicini ai dinosauri, perché assolutamente mi è capitato di sentirlo dal vivo. E questi richiami sono davvero, se uno chiude gli occhi, è come essere dentro a Jurassic Park. E insieme a questi richiami fa dei movimenti molto elaborati in un rituale che si chiama Cantling, però se noi lo vediamo, diciamo che non ha niente a che fare con le danze dei manachini o quelle degli uccelli del paradiso. Lui si butta per terra e inizia a rotolarsi e a muovere le ali in un modo per noi un po' goffo, ma per le femmine di struzzo invece no, perché le femmine giudicano tutti i vari maschi e poi scelgono quello che più insomma, le soddisfa. Se non sono convinte, addirittura possono chiedere al maschio di ripetere il rituale più volte. Quindi diciamo che è un po' un X Factor del mondo degli struzzi, in cui non si deve solamente cantare, ma si deve anche ballare. E è molto importante, ma negli uccelli, tornando agli uccelli passeriformi, per esempio, spesso il maschio e la femmina sono entrambi a cantare, e una volta che si sono scelti, il loro canto diventa un duetto e quindi cambia. Diciamo che nel repertorio comportamentale di queste specie esiste già uno spartito grezzo, quindi più o meno le note, lo spartito appunto è quello, ma una volta che si cresce, ci si perfeziona e si trova l'anima gemella, allora viene modificato e non è più un canto, diciamo, senza di base, ma si modifica e diventa un duetto unico proprio tra i due partner.
È
Quindi anche questo
fantastico, fantastico,
è molto
bellissimo.
bello.
È davvero molto bello quello che ci sta dicendo. Però poi uno si chiede, per quanto riguarda l'apprezzamento, diciamo, della bellezza come contemplazione disinteressata, chiamiamola così, cioè gli animali possono apprezzare, ad esempio, un tramonto, una cascata, cioè queste cose suscitano in loro emozione estetica proprio di bellezza?
Allora, è molto difficile rispondere a questa domanda da un punto di vista che sia scientifico, perché così come anche nella nostra specie, la bellezza, il senso estetico varia da persona a persona e spesso non siamo nemmeno in grado di capire, no? Perché o che cosa piace a un'altra persona. Quindi diciamo che è molto difficile, però un'altra persona può dirci: guarda, guardando questo tramonto è molto bello. Invece gli animali spesso non possono dircelo, non possono usare il linguaggio complesso che usiamo noi, o almeno
Certo.
se lo usano è difficile per noi
Comprenderlo.
comprenderlo. Ti dico, io sono molto convinta, ma è una mia idea, una mia convinzione, che anche negli animali ci sia qualcosa che riguarda il senso estetico. Mi è capitato spesso, essendo in una città di mare, di vedere al tramonto, in quel punto, ogni sera, due taccole uscire dal bosco, mettersi sul filo della luce e guardare il tramonto ogni sera, alla stessa ora d'estate, e poi una volta finito il tramonto se ne vanno. Io non posso dire che quella coppia di taccole venga per vedere il tramonto, però...
Però non può neanche dire che non è così, quindi...
Esatto, esatto, rimane un po' nel mistero.
È un mistero.
Però, negli anni 50, il famosissimo, bravissimo etologo Desmond Morris, che purtroppo è scomparso di recente, ha fatto degli esperimenti con delle scimmie, dei piccoli di scimpanzé, il più famoso era Congo, e gli ha dato praticamente materiale per pitturare, oppure comunque per disegnare, quindi delle tele, delle matite, delle tempere, per vedere che cosa succedeva. E quello che ha scoperto è stato incredibile, perché questo animale non solo amava dipingere, ma lo faceva per, diciamo, fine a se stesso, per proprio piacere, perché non riceveva nessuna ricompensa, nessun rinforzo positivo. Lui, quando vedeva i colori e i fogli, andava, si metteva e disegnava. E la cosa bella è che ha mostrato nel tempo una preferenza per una determinata forma. Lui disegnava sempre questa forma a ventaglio e ha realizzato nel corso del tempo quello che noi diremo in un artista umano delle variazioni sul tema. Quindi ha fatto il ventaglio di vari colori, ha fatto un doppio ventaglio, è stato veramente incredibile tutta la sua produzione artistica, tant'è che sempre nel secolo scorso questi dipinti sono stati venduti a un'asta, quindi hanno fatto questa, è stata organizzata dallo scienziato Morris, è stata organizzata questa mostra e questi dipinti poi sono andati all'asta. E ancora oggi questi dipinti, alcuni di questi dipinti almeno, fanno parte di collezioni private, tra cui quella di Picasso e quella di Miró. Picasso stesso ha scritto come lui trovasse a volte ispirazione nel vedere i quadri di Congo. E quindi questo, cioè, è veramente incredibile.
È pazzesco,
incredibile.
In effetti ha risposto alla domanda che le volevo fare: se gli animali si esprimono attraverso l'arte, beh, l'esempio di Pongo è proprio quello più conosciuto, però poi ci sono altri primati, no, che si esprimono attraverso magari il disegno astratto, la pittura, addirittura si dice alcuni elefanti asiatici. Poi gli animali, tipo gli uccelli giardinieri, che hanno sensibilità verso l'architettura, il design. Poi ci sono quelli come tutti gli uccelli canori, ma anche i cetacei, canto e composizione. C'è la geometria sottomarina, no, del pesce palla e di alcuni ciclidi.
Sì.
Ma gli animali possono apprezzare invece la nostra arte? Cioè animali che contemplano quadri o statue o chiese? Anche questo,
allora,
è difficile
questo,
dirlo, no?
Questo è molto, molto, molto difficile dirlo. Ma anche nel caso stesso di Congo, è una cosa che ci dà, ci permette di vedere nel mondo cognitivo di questi animali. Però sono degli strumenti, le tempere, comunque matite e foglie, che loro non troverebbero in natura. Quindi si sta chiedendo in qualche modo all'animale di... esprimersi però con degli strumenti che non fanno parte, no, di quello che lui può trovare o che fa parte del suo repertorio, ma qualcosa di nostro. E questo, il caso delle chiese, comunque delle strutture, è un po' simile, perché è molto 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 difficile. Quello che possiamo fare è un po' come degli investigatori, un po' come Sherlock Holmes, poiché le taccole non potevano dirmi che amavano il tramonto, così come, non lo so, qualche altro animale non può dirci: guarda, questa chiesa è davvero bella. Quello che possiamo fare è osservare il loro comportamento, quindi pensare a che cosa spinge un animale a guardare molto uno stimolo. In questo caso potrebbe essere un quadro, una chiesa, quindi a rimanere lì, a non spaventarsi, a avere comunque un ritmo cardiaco che indica relax, benessere. Sono studi che ancora non sono stati fatti, ma che sarebbero molto 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 interessanti
da fare.
Che io credo è che alla fine la bellezza pervade tutto il regno animale, non solo il regno animale, siamo proprio circondati, quindi
assolutamente
non c'è ragione di pensare che altri animali, magari non tutti, però altri animali non siano in grado di apprezzare la bellezza, che poi che cos'è alla fine la bellezza, no? È anche
appunto
difficile dare una definizione stessa.
E in effetti io volevo chiudere, Veronica, con due parole sui brutti, nel senso che ci sono parecchi animali che, almeno per noi, sono bruttini. Non so, penso al pesce blob, alla rana viola, la talpa dal naso a stella. Cioè, questi non mi pare abbiano però nessun problema, no? Seppur non dotati di qualità di bellezza. Vivono, si moltiplicano pure loro, ecco.
No, esatto, perché questo è un concetto della bellezza, cioè quello che a noi, ai nostri occhi, appare bello. Magari nel mondo dei pesci blob, che poi il pesce blob in realtà non ha quella forma alle sue profondità, però magari per loro sono bellissimi e dicono che siamo noi brutti, chissà, però assolutamente la bellezza è un concetto molto, molto, molto complesso, no? Anche solo dare una definizione che vada bene per tutto il regno animale, perché è impossibile. Assolutamente, anche animali che per noi magari sono brutti riescono benissimo a vivere, sopravvivere, riprodursi. Anzi, però c'è un problema connesso a questo, che è nella conservazione animale, nei progetti di conservazione, perché spesso, ed è un problema ampiamente affrontato oggi, la nostra specie tende a dare valore, a finanziare, a prendersi cura solo di specie che per noi sono belle, quindi le farfalle, magari le api o qualche mammifero carismatico come il leone, e invece altre specie che magari sono importantissime, anche più importanti per l'ecosistema, per gli equilibri naturali, vengono totalmente rinnegate, come, non lo so, tutta la parte degli insetti brutti, cosiddetti brutti, possono essere gli scarabei.
Sì, o che suscitano ribrezzo anche, in questo caso bisognerebbe aprire un altro enorme capitolo. Purtroppo, Veronica, torneremo a parlarne però in futuro, perché no? Però possiamo concludere riprendendo quello che stava dicendo, no? Per noi riconoscere la bellezza nel regno animale significa non solo ammirarne le forme e i colori, ma anche comprendere le storie evolutive e gli equilibri delicati che ne hanno plasmato l'esistenza. In questo senso la loro bellezza per noi diventa un invito a rispettare e proteggere la biodiversità. E questo non vuol dire che gli animali meno belli, secondo noi, non vadano rispettati. Io ringrazio davvero molto Veronica Maglieri, etologa e divulgatrice scientifica. Vi invito tra l'altro a visitare il suo sito veronicamaglieri.com, in cui si vede e si legge dell'amore che ha per il mondo naturale, ama studiarlo e raccontarlo, e lo fa anche in un blog. Grazie davvero, Veronica, per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci.